воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархата и продажными чиновниками.
Tornati in diretta, siete sempre in ascolto di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, è il 25 di marzo e come avrete capito insomma dal fatto che abbiamo rispolverato il nostro meraviglioso jingle sull'Ucraina, insomma siamo in collegamento nuovamente con Larissa. Ciao Larissa, è un piacere averti
Ciao.
Di nuovo con noi.
Ciao ragazzi e tutti gli ascoltatori, buona serata a tutti, sono contentissima di salutarvi di nuovo. Ecco, e
sappiamo che sei tornata insomma non da tantissimo, insomma da casa tua, proprio dal Donbass, e quindi insomma siamo molto felici di avere proprio da te insomma appunto un po' di informazioni su quello che sta succedendo, visto che sappiamo che appunto i media qui in Occidente ormai non ne parlano, in Occidente sì, da noi non ne parlano,
neanche paesi,
più
diciamo europei, sì.
Esatto.
Stanno zitti ultimamente, solo si buttano un po' le cose ridicole da 5 centesimi, come si dice, quelle che si può dire, insomma iniziano a parlare, speriamo che dopo pian pianino cominciano a parlare delle cose serie, non da tutto Cutugno o Albano che le danno terroristi o sì, organizzatori, sì. Sì, sì.
Hai ragione.
Solo che in due parole si inizia che la situazione purtroppo rimane sempre difficile. Difficile per i semplici residenti, quelli che vivono in situazione di guerra, in situazione molto pesante, quando queste due regioni sono, diciamo, tagliati dal paese Ucraina. Ufficialmente siamo ancora territorio ucraino, ma purtroppo dal comportamento del presidente Poroshenko, anche il suo regime, tutto mostra che purtroppo non siamo, noi trattano come orfani, come forse da un padrino siamo trattati, e non c'è nessun cambiamento, diciamo, positivo, e quindi sempre questi folli dei pensionati sul il punto di posto di blocco, posto di controllo, quello che abbiamo, uno per ciascuna delle regioni, dove sempre folla della gente che deve per uno o altro problema attraversare e andare sul territorio ucraino. Purtroppo anche ci sono casi mortali, certo che di più anziani, malati, e quindi la situazione non si è cambiata. Sì, la gente cerca di vivere e continuare a vivere, e organizzano strutture ufficiali e governative. Sì, certo che lavorano i negozi, mi sempre chiedono: ma avete gas, ma avete luce? Sì, certo che abbiamo tutto questo, per fortuna che sì, l'acqua, per esempio nella mia città, come già ho detto prima, che danno un giorno sì, un giorno no, ma sempre c'è un orario, quindi la gente già sa quando c'è l'acqua, e quindi insomma un pochino questi piccoli grandi problemi dei territori che vivono in situazione di guerra. Bisogna adattarsi e andare avanti, e quindi siccome adesso siamo proprio alla fine del questo mese, proprio il giorno 31 di marzo, io volevo iniziare con un evento che speriamo che porta un positivo cambiamento per tutti, non solo per le due regioni del Donbass, ma anche per tutto il territorio ucraino. E dopo parleremo anche su perché purtroppo tutti soffrono da questo regime Poroshenko, che ha messo il paese in povertà. E quindi abbiamo previsto, insomma, il 31 di marzo di 2019 nuove elezioni del presidente dell'Ucraina. E quindi a 5 anni dal regime, il paese si affaccia al voto presidenziale, il favorito è Zelensky, comico populista, indalzato da Poroshenko e Timoshenko. E quindi come si può dare nome, siamo in situazione che vedete, sul primo posto è un uomo, sì, un pochino più di 40 anni, che è in prima fila di questi presidenziali. 5 anni fa si completava il regime Shanshfilo occidentale in Ucraina. Le proteste cominciate nel novembre 2013 contro l'allora presidente Viktor Yanukovych, colpevole di non aver voluto firmare l'accordo di associazione con l'Unione Europea e voler riportare il baricentro di Kiev verso la Russia, sfociarono nel bagno di sangue di Maidan. Il fallimento del compromesso con l'opposizione, nella fuga del capo dello Stato, nell'insediamento di un governo guidato da Arseniy Yatsenyuk, colui che la vice segretaria di Stato americana Victoria Nuland già all'inizio della rivolta aveva identificato come il nostro uomo. E tra marzo e aprile arrivarono poi la presa silenziosa della Crimea per mano russa e la guerra nel Donbass. e a maggio 2014 Petro Poroshenko, oligarca del cioccolato grande sponsor di Euromaidan, diventò presidente a furor di popolo. Un lustro più tardi è ora di fare il bilancio alla Bankova, questa è la via Bankova dove si trova il governo ucraino, per il presidente che aveva annunciato di traghettare l'Ucraina in Europa, terminare il conflitto nel sud-est e rimettere in sesto un paese finito allo sbando. E queste sono tutte promesse mancate. E adesso abbiamo 44 candidati presentati nella commissione centrale di prossime elezioni, e c'è poco da stupirsi quindi che in vista delle elezioni presidenziali di fine marzo, si svolta il 31, il probabile se non sicuro ballottaggio è in calendario il 21 aprile. In testa al sondaggi non ci sia Poroshenko e nemmeno qualcun altro della vecchia elite, ma un uomo novus, guarda caso un comico un po' populista che vuole ribaltare l'Ucraina come non sono riusciti a fare gli eroi o pseudo tali di Euromaidan. Volodymyr si chiama questo signore, Volodymyr Zelensky, attore poco più che quarantenne, protagonista della fortuna serie televisiva lanciata nel 2015. E quindi qua sì, è un film dove lui fa il ruolo di uno insegnante della storia che dopo diventa il presidente, quindi il film è stato fatto nel 2015, adesso siamo nel 2019
e l'ha fatto sul serio.
E lui sul serio e sta nella prima figura in queste elezioni presidenziali, ma da questo fatto si può capire che io sempre dico niente non succede per caso, niente. E quindi ecco,
poi qui in Italia lo sappiamo, no, Larissa, anche noi abbiamo dei comici, sì, che sono saliti al potere,
sì, sì,
e
sì,
ora
sì,
il governo col Movimento 5 Stelle, insomma, quindi è una cosa non è andata tanto bene,
ecco.
Qui però vediamo
sì. E quindi vediamo sì, come sarà insomma questa democrazia, tra virgolette, anche in Ucraina. E tra questi 39, perché dopo 7 di marzo sono ritirati 5, adesso sì, ufficialmente 39 candidati in campo, ma in realtà sporca come tutte le precedenti, se non peggio, questa è la elettorale, la campagna elettorale. E il fatto che Zelensky sia davanti a Poroshenko e Yulia Tymoshenko, l'ex eroina della rivoluzione arancione del 2004, poi finita nelle patrie galere sotto Yanukovych, resuscitata senza più trecce per la battaglia finale del 2019, è la prova. Da un lato conferma il fallimento di Poroshenko e co alla guida del paese, e dall'altro poiché la sua chiara vicinanza ad uno dei grandi player dell'arena politico-economica ucraina, l'oligarca Igor Kolomoyskyj, non lo rende tanto indipendente come si potrebbe credere, indica che il sistema di potere che in quasi 30 anni si è strutturato a Kiev è ancora ben solido. Le due rivoluzioni non hanno insomma scardinato l'architettura oligarchica, per cui sono sempre gli stessi attori a dominare la scena. E quindi queste due figure, come Tymoshenko, anche questo Zelensky, sono le figure di Igor Kolomoyskyj. Sappiamo che la guerra tra Poroshenko e Kolomoyskyj sul territorio ucraino. E quindi secondo Yanukovych, che già voleva raccogliere l'eredità di Leonid Kucma nel 2004 è stato eliminato un concorrente, gli altri sono tutti in pista, a partire proprio da Poroshenko, la cui onda lunga parte già prima del 2004 e lo vede legato prima al cosiddetto filo russi di Donetsk, perché Poroshenko era un dentro il partito di filo russo, insomma quello che era capo Yanukovych, quello ex presidente legittimo di Ucraina, e quindi solo che nessuno non dice niente. E poi sempre così europeisti, per passare a Timoshenko, la principessa del gas degli anni 90, che una volta viene accusata di essere legata al Cremlino e la volta dopo di essere la peggior nemica di Vladimir Putin. Se il gioco per la banca è a tre, Zelensky, Poroshenko, Timoshenko e Buratinai dietro le quinte, rimangono i medesimi Rinata Akhmetov, questo è un oligarca, Viktor Pinchuk oligarca e tutti gli altri, ognuno col suo candidato preferito, ma con l'occhio ai tre favoriti, e si giocheranno la poltrona. Fondamentali saranno gli spostamenti per il ballottaggio, quando uno dei tre sarà per forza di cose escluso e gli oligarchi dovranno indirizzare i voti sull'uno o sull'altro o altra, e non si escludono sorprese dell'ultima ora, dato la campagna è partita, è sporca e difficilmente terminerà linda. E quindi Zelensky ha dalla sua la popolarità e il fatto di rappresentare almeno di facciata il nuovo. Poroshenko gode delle risorse presidenziali, governative, e sta facendo di tutto per rimediare a livello mediatico ai fallimenti politici ed economici, soprattutto per quel che riguarda la lotta alla corruzione e il nodo Donbass. Timoshenko sta dimostrando di essere un animale politico per chi ancora aveva qualche dubbio, e nonostante le ombre, le stesse che pesano sull'attuale presidente, sa sempre riciclarsi per ogni occasione. Il 31 marzo sarà il giorno decisivo per capire se saranno quindi i due vecchi rappresentanti dell'establishment a sfidarsi, o se il populista di turno romperà gli schemi. Almeno simbolicamente, in ogni caso, rimarrà la questione degli equilibri di fondo. Il capo di Stato in Ucraina non ha un potere assoluto, ma lo condivide con governo e Parlamento. E ecco perché, per comprendere che nei prossimi 5 anni sarà in grado di dettare le regole nel paese, o forse no, se alla Rada ci sarà una maggioranza non favorevole al presidente, riproponendo uno stallo visto nel decenni precedenti. Bisognerà attendere le parlamentari in calendario in autunno. E quindi questo che io sì, solo che proprio 9 giorni, proprio 22 di marzo, è successa una cosa, che uno candidato, Yuri Boyko, insieme con Dmitry e Viktor Medvedchuk, questi due politici, uno che presenta un partito, e sempre il partito in opposizione di Piotr Poroshenko, sono stati ricevuti dal primo ministro russo Dmitry Medvedev, e in presenza di un'azienda Gazprom, Alexei Miller a Mosca. Gazprom è pronta a tenere colloqui sulle forniture di gas in Ucraina ed è disposta a ridurre i prezzi del gas per il consumatore finale con un nuovo contratto di ben il 25%. Ha detto Alexei Miller. Gazprom è pronta a negoziare un nuovo contratto per la fornitura di gas russo direttamente sul mercato ucraino, ha detto Miller in una riunione del primo ministro russo Dmitry Medvedev con il politico ucraino Viktor Medvedchuk e il candidato presidenziale ucraino e leader della piattaforma di opposizione per la vita, partito Yuri Boyko. Naturalmente oggi è troppo presto per parlare del prezzo marginale per un tale contratto, ma conoscendo il livello di prezzo esorbitante per i consumatori finali che è in vigore oggi sul mercato ucraino, si può essere assolutamente sicuri che con un nuovo contratto sulle forniture dirette di gas russo al mercato ucraino, il prezzo per il consumatore finale in Ucraina sarà di circa un quarto inferiore al livello di prezzo attuale. Insomma, io cosa volevo dire con questa notizia di ricevimento Davi e Medvedev, di questi il candidato presidenziale Yuri Boyko e Viktor Medvedchuk, un politico ucraino, che con questo gesto Cremlino mostra che non si è più aspettare e non si è più, non prende più la posizione di diciamo non entrare in affari dell'Ucraina. Al contrario, adesso con questo ricevimento il Cremlino ha mostrato che fa un passo avanti e con questo fa vedere che non si è più da parte degli affari interni dell'Ucraina e non aspetta più che America, perché America non ha deciso ancora o vuole lasciare il Poroshenko al secondo mandato o ha trovato già un nuovo chi sarà il nuovo presidente, ma dalla parte dell'America. E quindi speriamo che in queste elezioni vincerà Yuri Boyko, così saranno contenti come ucraini anche il Donbass, i residenti del Donbass, perché con questo io ripeto che questo gesto e questi colloqui tra questi due politici ucraini che sono adesso fanno la parte del Parlamento di Ucraina con il premier russo Anatoly Medvedev, questo dà molto da pensare, insomma, e sarebbe un bella uscita per tutti noi. Ecco, questo che volevo dire sul discorso di elezione presidenziale che già fra poco manca settimana, perché il 31 di marzo saranno queste elezioni.
Sì, pochi giorni.
Ecco, e quindi adesso parleremo di ultime notizie dal fronte. Non so se c'è, cioè, certamente che io sempre, cerco di essere in corrente e vi posso dire che leggo ogni giorno le notizie dal fronte, quello che sta succedendo, e vi posso dire che ci sono le vittime quasi ogni giorno, come da parte dei ultimamente più dalla parte dei milizi popolari, forse perché la NATO e i cecchini e questi istruttori ben preparati, diciamo, dalla parte della NATO che si trovano tra i ranghi si trovano dalla parte ucraina, che aiutano, insomma, alle militari ucraini, perché purtroppo ci sono ogni giorno uno o due che viene ucciso tra i miliziani che difendono Repubblica Popolare di Donetsk. E quindi su questo ci sono i fatti, io non vi dico i nomi, i cognomi, i dati, ma vi ripeto che quasi ogni giorno e continuano bombardamenti, le tregue, quelle tregue già sappiamo che ogni volta o per Capodanno o per inizio della scuola o per inizio diciamo di per esempio come è stato inizio dei lavori agricoli per seminare e piantare. E sempre questi fanno anche queste tregue, fanno tregue per qualche festa, per la Pasqua o per altra o per Natale, non rispettano mai, non sono stati mai rispettati queste tregue, sempre o un giorno o due giorni o forse qualche ora e dopo di nuovo stanno bombardando. Di nuovo l'esercito ucraino ha aperto il fuoco contro un'automobile di servizio degli operai dell'azienda Voda Donbass. Voda, questo acqua di Donbass, voi ricordate bene che io non so quante volte, 3-4 forse di più volte, ho raccontato in precedenza, in questi anni precedenti, che è stato bombardato questa stazione dell'acqua. E di nuovo a gennaio di quest'anno 3 operai sono rimasti feriti e il veicolo si è incendiato. Il bombardamento è avvenuto nei pressi di Vasilievka, un villaggio a nord di Donetsk. E quindi la tregua di Capodanno doveva essere rispettata. Purtroppo alla vigilia di Capodanno sarebbe durata ben po', ma pochissima. Nei primi giorni dell'anno questa tregua non si è mai pienamente stata rispettata. Ogni giorno si sono verificate violazioni e di carattere isolato riguardante la linea del fronte, senza così coinvolgere i civili. E oggi le forze armate d'Ucraina hanno ricominciato a colpire anche oltre le linee di difesa della Repubblica Popolare di Donetsk con un corazzato di tipo Bempe e cannoni anticarro. I soldati di Kiev hanno centrato un veicolo che stava portando gli operai dell'azienda che gestisce gli impianti idrici locali, ferendo 3 operai che sono stati evacuati e ricoverati in ospedale. E renderlo noto è l'ufficio stampa della rappresentanza della Repubblica Popolare di Donetsk. E non è la prima volta che operai di questa azienda che gestisce fornitura dell'acqua vengono attaccati dalle forze militari ucraine. Dopo, ancora ennesima volta, un attacco anche sulla pattuglia, una pattuglia dell'OSCE. Questa volta la pattuglia dell'OSCE stava monitorando la zona di Popasna sul fronte Ucraina a 69 km a ovest rispetto a Lugansk, e per mezzo di un drone, assistendo alle operazioni di pulizia delle strade dalla neve, sono state registrate 6 raffiche di colpi di arma automatica e, secondo i membri della Special Monitoring Mission, missione, il fuoco è stato aperto contro il drone, il quale ha perso quota, e la pattuglia della missione ha perso il controllo del drone, non è risultato possibile recuperarlo. L'incidente è stato menzionato nel report pubblicato dall'OSCE circa la situazione sul fronte del Donbass. Se solo si attaccano i macchine, dopo sappiamo che l'anno scorso anche è stato ucciso un membro della missione OSCE, e quindi dopo se una volta è stato si ha preso una mina, e quindi ecco, dopo volevo parlarvi di una di una storia, racconta un ragazzo: ci siamo ubriacati e sono andato verso le posizioni dei separatisti. Questo ragazzo ucraino intende separatisti miliziani, per uccidere qualcuno. Queste le parole di Stanislav Panchenko, soldato ucraino classe 1999, proveniente dalla regione di Poltava, una volta catturato pochi giorni fa dai miliziani della Repubblica Popolare di Donetsk. Casi simili ultimamente si sono ripetuti piuttosto frequentemente, e questa volta non si tratta di qualche disperato arruolatosi per campare, ma di un ragazzino esaltato dall'idea del nazionalismo ucraino. Si è arruolato nonostante una denuncia per rapina, vanta una formazione militare ottenuta nei centri di addestramento del famoso reggimento Azov. Ha ammesso di essere un frequente consumatore di diversi tipi di droghe e alcol, come gran parte dei suoi camerati e soprattutto i sergenti. Nell'interrogatorio parla di crimini commessi dai suoi colleghi, dal collettivo, abuso di sostanze stupefacenti, dai soprusi contro i civili, di uccidere con una leggerezza incredibile. Il più delle volte tutti questi aspetti si mischiano, portando a situazioni simili, e questa realtà è pericolosamente diffusa tra molti e giovani ucraini. Parlando di questo, volevo toccare anche una questione che è molto, diciamo, che non è singolo caso, che sul territorio ucraino purtroppo adesso ci sono organizzati diversi campi di addestramento militare, e sappiamo anche questo ultimo caso che è successo a Nuova Zelanda. Tu ricordi, Silvia, che hanno parlato anche qui da voi, che hanno dei collegamenti con i membri di questo famoso Azov, che lui forse le conosceva o si è stato anche in Ucraina, chissà. Certo che nessuno non dice niente, non parlano molto, ma ho letto un po' di, tra altre notizie, che forse anche questo che ha fatto una strage a Nuova Zelanda, che anche lui era in contatto con questi membri di Azov, questo il battaglione nazista.
Beh, del resto tutti fascisti comunque, quindi sicuramente vicini,
volevo,
per alcuni punti.
Sì, sottolineare che adesso già parlare sì, delle cose che succedono in Ucraina, purtroppo quello che succede in Ucraina, come questi campi di addestramento, che tocca anche altri paesi, toccherà insomma quello che per esempio anche in Francia con questi gilet gialli, chissà chi ha organizzato, chi era tra gli attivisti, diciamo, quelli che hanno messo si sono messi davanti come a Maidan a Kiev. Sappiamo che erano i ragazzi con i zainetti, con le facce coperte, che si nascondono dai videocamere, dai video, insomma, si vede. E quindi volevo dire che questo fatto che fanno addestramento e dopo questi, diciamo, i terroristi, con la gente addestrata, i guerriglieri che dopo vanno in diversi paesi per fare, partecipare in atti terroristici, e insomma, sempre fanno la parte della NATO, della parte dei terroristi, che uccidono la gente civile, insomma. E questo questo fatto che mette in deve mettere in guardia, insomma, e bisogna speriamo che i politici dei paesi europei e altri, diciamo anche giornalisti che scrivono di queste cose e raccontano più di, diciamo, la verità di quello che sta succedendo in Ucraina, perché purtroppo questa cosa che espande dappertutto e questo non si può lasciare tacere su questi fatti molto preoccupanti.
Assolutamente, ecco. sono d'accordo con te, nel senso è fondamentale ovviamente portare l'informazione di tutto quello che sta avvenendo, anche appunto come dicevi tu rispetto alle elezioni, perché insomma sappiamo che Poroshenko insomma ha effettuato un colpo di Stato, insomma un golpe nel 2014, quindi anche se il fatto che magari se non vincerà appunto le elezioni vorrà anche dire che insomma in qualche modo non ha funzionato benissimo. Poi sappiamo che purtroppo insomma ci sono degli interessi, appunto come dicevi anche tu, da parte insomma degli americani e dell'Europa rispetto a un preciso governo insomma in Ucraina, come è stato quello di Poroshenko fino adesso, quindi insomma bisognerà vedere, appunto seguire anche dopo le elezioni le dinamiche come cambieranno. Sicuramente è fondamentale insomma dire cosa sta succedendo, insomma abbiamo comunque un popolo del Donbass che ormai sono 5 anni che sta resistendo e combattendo contro appunto il fascismo che avanza, insomma.
Sì.
E quindi insomma
è sempre sostenuto dalla NATO, sempre questi istruttori che sempre arrivano
certo. Ad addestrare tutti quanti i battaglioni
sì.
vari.
Purtroppo sì, è vero che loro sono più forti, perché i miliziani sono semplici ex lavoratori, minatori, quelli dipendenti, semplici impiegati che sono adesso in trincei per difendere la sua terra e le sue famiglie, e purtroppo contro loro è sempre la gente preparata. Ecco,
certo, questo
che
purtroppo sappiamo che riguarda insomma tutti i popoli che lottano, appunto che si trovano di fronte a un nemico più grande, però sicuramente il fatto che per 5 anni insomma il governo di Poroshenko non sia riuscito a portare avanti i suoi piani e appunto il Donbass stia ancora resistendo vuol dire insomma che si può fare, no? Che a volte la convinzione di avere ragione, di essere nella propria terra e di stare combattendo insomma contro il fascismo, a volte insomma è molto più forte dei carri armati e delle armi. Certo che è una situazione molto difficile e quindi insomma è fondamentale assolutamente appunto parlarne e far sapere a tutti che lì la situazione non si è pacificata, che la lotta insomma sta andando avanti, e infatti questo lo faremo anche noi, vero Larissa, a breve.
Certo. E dopo proprio due parole della situazione, perché certo che questi 5 anni di guerra hanno messo il paese in povertà, e quindi quelle promesse mancate che ha fatto Poroshenko quando è stato eletto, certo che questa nessuna promessa non è stata fatta, e se forse 2018 doveva essere un anno di svolta per l'economia ucraina, forse già nel 2017, ma i colpi subiti dall'Ucraina nel corso degli ultimi anni è conseguenza degli eventi di Maidan e del conflitto nel Donbass, e non sono stati pochi risentirne maggiormente è stata proprio la situazione economica. Oggi il paese deve rialzarsi piano piano e cercare di cavarsela tra un'inflazione galoppante e la svalutazione della grivnia e un rincaro dei prezzi. La gente ricorda bene come alla fine del 2014 il dollaro valesse 8 grivni, mentre ora raggiunge ormai 27. il cambio con l'euro è anch'esso attualmente spropositato, oscilla tra le 32 e le 34 grivni. Per un euro danno 32 o 34 grivni, dipende dal mese, insomma. E lo stipendio dell'ucraino medio invece non si è mosso neanche un centesimo, ma è andato di pari passo con il cambio valuta. Ripasso con il cambio valuta, se a novembre 2013 il salario medio in Ucraina era di circa 408 dollari, a settembre 2017 ammontava a 274 dollari. Adesso vi posso dire, per più o meno capire, pensione, questa medio pensione, neanche 50 euro. Minimo pensione 1250 grivnia, se vi ho detto 32-34, questo sarebbe 100 euro, 3200 o 3400 grivnia. Il medio, questa pensione che prende medio pensionato 1250-1300, quindi metà di 3200 già fa 1600. Poveri pensionati neanche questo, quindi 1250, questo o 35-40, diciamo, euro al mese. Potete immaginare come vivono anche i semplici ucraini sul territorio ucraino sotto il governo di Poroshenko. E quindi i residenti delle due repubbliche popolari devono ogni 60 giorni, 56-58 giorni, andare sul territorio ucraino e passare questi punti di controllo, come una tipo dogana tra Ucraina e Ucraina. Ufficialmente siamo territorio ucraino ancora, e quindi questi punti di controllo dove ci sono i computer, e ogni pensionato, ogni persona che passa per questo punto di controllo deve si registra in questo computer, e quindi un pensionato, come per esempio la gente di 82, 83, 84 anni, devono fare la fila 4, 5, 6 ore con freddo sotto zero meno 15. Io per esempio quando sono stata adesso mesi di dicembre e gennaio era minimo 15 gradi sotto zero faceva, e quindi ogni giorno c'è la folla della gente, e quindi per ricevere questa pensione dal governo ucraino uno pensionato deve attraversare e fare tutto sto sacrificio ogni due mesi. Così si comporta, così si tratta i suoi cittadini, come ha detto Poroshenko, che noi vi difendiamo. Ecco, il difensore, tra virgolette, difende il suo popolo in questa maniera.
Difende una parte di popolo, quello che accetta i progetti che stanno portando avanti, insomma. Chi non lo accetta ovviamente subisce questo con la volontà di eliminare.
Non prendono stipendio, la Repubblica paga un aiuto, diciamo, sostegno di ogni mese, anche questo è pochi soldi, diciamo, neanche questi, circa 50 euro al mese. E ci sono la gente che vive solo su questi aiuti dalla parte della Repubblica. Se uno non può muoversi, se uno è alettato o invalido e non può andare sul territorio ucraino, si arrangia con questi soldini. E quindi l'inflazione in questi ultimi 4 anni è salita al 92%, secondo quanto afferma l'Agenzia delle Statistiche Gostat, in un solo mese, da dicembre 2017 a gennaio 2018, c'è stato un rincaro del 1,5% e rispetto a gennaio 2017 un aumento totale del 14,5%, ma questo, credo che questo aumento, grazie Fondo Monetario Internazionale che dà sempre questi prestiti. Ecco, e il default
che poi vanno ripagati, però purtroppo, e quindi sì. La situazione non è
il
positiva.
Default, sì, siamo sempre in stato di default, è stato evitato solo grazie al Fondo Monetario Internazionale che ha concesso un prestito di 17,5 miliardi di dollari in cambio di una vaga promessa del governo ucraino di combattere la corruzione. Anche questo è una è un argomento da parlare, corruzione, e completare la privatizzazione e aumentare l'età pensionabile. E dopo un promettente recupero nel 2016 e una crescita economica del 4,8% nel ultimo trimestre, l'Ucraina sembrava pronta per una crescita sostanziale nel 2017, bloccatasi purtroppo al 2% e incapace di raggiungere il 6-7% tanto sperato nella seconda metà dell'anno. L'anno nuovo doveva rimettere le cose in sesto, ma la maggior parte degli esperti prevede per il 2018 un tasso di crescita piuttosto misero, pari al 3%. Insomma, questa è la statistica un po', diciamo, di anno scorso. Siamo ancora all'inizio di quest'anno, quindi di quest'anno ancora certo io non vi posso, non posso dare. E solo che posso, con i parole di un deputato ucraino che parla della situazione economica catastrofica, lui la denomina come catastrofica, ecco, il deputato della Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino si chiama Verkhovna Rada, Vadim Rabinovich, e lui sul canale televisivo 112 Ucraina, alla fine di agosto il debito del nostro paese, il debito estero, ammontava a 47,5 miliardi di dollari. Il nostro debito pubblico ed estero complessivamente era vicino a 75 miliardi di dollari. Nella bozza della finanziaria del prossimo anno, la principale voce di spesa è il servizio del debito estero. Questo significa che noi, i nostri figli, i nipoti, siamo incorporati in questi bilanci, dobbiamo zappare e zappare per questi del Fondo Monetario Internazionale, per queste 100 persone che come risulta ricevono compensi astronomici, si è lamentato il politico. Il parlamentare ha aggiunto che Kiev ha deliberatamente alzato le tariffe delle bollette e del servizio comunale per la popolazione, motivandolo con la necessità di ricevere 1 miliardo di dollari di aiuti dal Fondo Monetario Internazionale. Ecco.
Ecco, perfetto. Direi che a questo punto, insomma, visto che ci hai dato, insomma, moltissime informazioni, possiamo anche dire, insomma, ai nostri ascoltatori della prossima iniziativa, invece, che abbiamo pensato di organizzare non solo a Padova, di modo che, insomma, chi è interessato anche a scambiare due parole, insomma, e a sentire la tua testimonianza, insomma, dal vivo, possa partecipare.
Certo, certo, 6 di aprile, 5 di aprile faranno i Bassanesi, sempre a Bassano di Grappa, una presentazione di libro e non passa nel Donbass. Il giorno 6 di aprile è un'iniziativa organizzata dai ragazzi di Padova e no, la nostra partecipazione, sì, certo, sarò anch'io, quindi risponderò a domande, ma noi presentiamo la cucina, quindi non mancheranno i nostri piatti che spero che già piacciono e vi faremo gustare di nuovo i nostri piatti, sarà qualcosina anche di nuovo.
Oh, vedi. Ecco, quindi
Ecco,
appunto per
interessante.
almeno per l'appuntamento di Padova, l'iniziativa si svolgerà appunto come diceva Larissa sabato 6 alla Marzolo Occupata qui al Portello a Padova e ci sarà insomma dalle 18 appunto la presentazione del libro di Fasolo In Donbass non si passa e poi appunto la meravigliosa cena organizzata appunto da Larissa che
No.
come sempre non ci
La
delude
nuova
mai.
armonia,
Da no,
sì.
dall'associazione Nova Armonia, bravissima, che non ci delude mai, sappiatelo, quindi vi
Va bene.
invitiamo tutti, insomma, a partecipare, anche insomma, per
Partecipare
capire, sentire appunto
e
dalla voce
parlare
dei
forse di
diretti
più, sì.
interessati cosa sta succedendo, insomma. Bene,
Parliamo di più, sì. Grazie mille,
grazie a
Silvia,
te, Larissa.
grazie
Noi ti aspettiamo
a tutti. E ci
ovviamente in radio
vediamo,
quando
sì, ci
vuoi.
sentiamo. Sì, dopo ci metteremo d'accordo per la prossima volta. Va
Perfetto,
bene?
benissimo. Intanto vi aspettiamo tutti il 6, il 5 a Bassano e il 6 qui a Padova, insomma, per parlare faccia a faccia. Grazie,
Grazie. Buona
Larissa, un
serata.
abbraccio.
Ciao, ciao, ciao.
Off, 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 off. Tuck, 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 الليل بدي خلي الكاس في السيبوس الأنيني علقاني بين شرق وغرب وطق طق طق
والدنيا حرب علقاني بين شرق وغرب
خطوا نسوا قتلوا ضربوا شفتيني راكب بالورب وليش ما كنت تخبيني الليلي بدي خلي الكاسي في السيبوس الأمنيني حطلك هلوس واس انتو ناس ونحنا ناس ومن
حطلك هلوس واس انتو ناس ونحنا ناس
هيدا كاس وهيدا كاس ولكن بيضل المقياس وشو ما ردت الأنيني الليلة بدي خلي الكاس في السيبوس الأنيني هجرنا وصرنا عدوان
حبيتك كنا جيران هجرنا وصرنا عدوان
حرقوا لي بيت الإخوان وحياتك مني زعلان اللي مزعل من كرتيني الليلة بدي خلي الكاسي تسيب وفي الأمنيني عنك بده يهديني الليلة بدي خلي الكاس في بوس الأمنيني والليلة بدي خلي الكاس في بوس الأمنيني الليلة بدي خلي الكاس
sombre dans l'ombre d'une ombre, son ombre trace qui je suis, de ma peau se détache mon seul être démuni, écorché, dénudé. Je sombre dans l'ombre d'une infime cohésion, collision de mon âme avec son bourreau, le bourreau de mon âme est un salaud, le bourreau de mon cœur s'écarte à l'infini, à l'infini.
Eccoci tornati in diretta, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte su radiazione.info, e sempre il 25 di marzo, sono le 8:15. Ringraziamo ovviamente di nuovo la Larissa per il preziosissimo contributo, insomma, che è tornata a darci, insomma sappiamo che ci era mancata veramente molto, e ricordiamo di nuovo, insomma, l'appuntamento appunto di sabato 6 qui a Padova, mentre appunto venerdì 5 a Bassano del Grappa per la presentazione del libro In Donbass non si passa, e a seguire cena con specialità ucraine, in particolare delle repubbliche popolari, ovviamente. Scusate, Detto questo, passiamo insomma un po' in qualche modo alla seconda parte di questa puntata, dove appunto volevamo incentrare un po' su una piccola analisi appunto della fase politica, leggendo quindi appunto le note di fase del collettivo Tazebau, in particolare sulla situazione internazionale, per cercare insomma un po' di dare un quadro delle contraddizioni che si stanno muovendo e delle dinamiche che si stanno muovendo a livello internazionale, visto anche insomma che siamo in un periodo di movimento vario, anche perché insomma a breve ci saranno le elezioni europee, delle quali sentiamo ormai parlare da purtroppo tantissimo tempo. Adesso insomma siamo un po' la fase finale, bisognerà insomma anche capire come si uscirà anche da queste elezioni, insomma, rispetto al discorso fondamentalmente Europa sì, Europa no, Europa dei cachi, no?
Europa dei cachi, ci sta.
Sarebbe la cosa migliore. Iniziamo quindi appunto a leggere le note di fase che insomma tendenzialmente iniziano con una citazione. Quindi quella che sto appunto per leggere è una citazione. Gli spread italiani sono scesi dal picco di ottobre-novembre, ma restano alti. Un periodo prolungato di rendimenti elevati metterebbe sotto ulteriore pressione le banche italiane, peserebbe sull'attività economica e peggiorerebbe la dinamica del debito. Con queste parole viene descritta la situazione finanziaria dell'Italia dal direttore della ricerca del Fondo Monetario Internazionale, Gita Gopinath, presentando il rapporto World Economic Outlook poche ore prima dell'inizio del Forum Economico Mondiale, tenutosi a Davos dal 22 al 25 gennaio. In tale rapporto viene tagliata la previsione di crescita per l'Italia dall'1% di ottobre allo 0,6%. Come già ai vertici di Palermo per la Libia e al G20 di Buenos Aires, anche a questo appuntamento internazionale l'Italia arriva mentre è sul banco degli imputati. Sul banco degli imputati si intende lo sviluppo appunto della contraddizione tra il governo giallo-verde e l'Unione Europea rispetto al discorso della legge di bilancio 2019 che l'Unione Europea insomma aveva bocciato. Quindi questo insomma un po' la situazione appunto nella quale era l'Italia quando si è presentata appunto al vertice di Palermo rispetto alla Libia, invece al G20 a Buenos Aires. Questa volta però, quindi appunto a Davos, non è da sola. Sempre nel rapporto sopra indicato, Roma e Berlino vengono presentate come responsabili della revisione in peggio delle stime di crescita per l'Eurozona, con conseguente calo dell'euro del 2% fra ottobre e gennaio. Le previsioni da parte sempre del Fondo Monetario sono tutt'altro che rose: meno crescita per l'economia globale nel 2019 e 2020 e con più incognite. Le nuove stime del Fondo Monetario prevedono una crescita globale del 3,7% nel 2018, come tre mesi fa, ma peggiorano il 2019, 3,5% da 3,7%, e il 2020. In particolare, se per gli USA la previsione di crescita è ancora del 2,5% quest'anno e dell'1,8% il prossimo, l'Eurozona subisce il rallentamento nel 2019, riducendo le attese da 1,6%, no, a 1,6, scusate, da 1,9% e mantiene il 2020 a 2,7%. Mentre Gopinath richiama la cooperazione per risolvere le dispute commerciali e fronteggiare i rischi di una possibile crisi finanziaria e di un'economia globale indebolita dalla guerra dei dazi, densi nuvoloni neri si addensano all'orizzonte. I fattori di instabilità sono vari, dalla Brexit, anche se bisognerà capire se questa Brexit si fa o no, visto che pochi giorni fa insomma sono scesi in piazza proprio contro la Brexit. Quindi appunto fattori di instabilità per l'Europa, la Brexit, alla fine del quantitative easing di Draghi, dalla guerra commerciale tra USA e Cina fino alle elezioni europee di maggio, passando per il rialzo dei tassi della Federal Reserve e i prezzi del petrolio in calo. Tra i primi elementi che creano preoccupazioni ci sono appunto le dichiarazioni della Banca Centrale Europea, la BCE, in merito alla fine del quantitative easing, il programma grazie al quale ha acquistato dal 2015  2.600 miliardi di titoli del debito pubblico e di corporate bond, ci vedo triplo. Ok. A preoccupare ulteriormente Roma è il fatto che a ottobre del 2019 perderà anche il suo santo in paradiso, ovvero Draghi, poiché appunto scadrà il suo mandato alla presidenza della BCE dal 2011. In questo scenario a scricchiolare pericolosamente sembra in particolare l'Europa, che si presenta all'appuntamento elettorale di fine maggio incerta di fronte alla Brexit, rispetto alla quale dopo 2 anni e mezzo non si è ancora arrivati ad una conclusione, e lacerata tra le varie spinte sovraniste e la volontà egemoniche franco-tedesche sotto la bandiera europeista, rilanciate con il recente trattato di Aquisgrana. Una situazione nella quale ogni programmazione unitaria in campo economico e o politico appare per il momento impossibile e rimandata, semmai, all'esito elettorale. Se questi sono i maggiori fattori di instabilità provenienti dal vecchio continente, non ne mancano altri sotto l'ombra della Casa Bianca. Tra questi va annoverato il rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. Nel 2018 la Federal Reserve li ha ritoccati verso l'alto per 4 volte, l'ultima a dicembre. Questi rialzi corrispondevano alla fase di cosiddetta ripresa del capitalismo americano, ovvero un periodo negli ultimi anni di allentamento della crisi certificato dalla crescita del PIL. Con il nuovo anno però la Fed ha annunciato di voler fermare futuri rialzi o comunque di proseguire più prudentemente in tal senso, poiché nuovi venti di aggravamento della crisi stanno colpendo soprattutto l'Europa, ma anche la Cina, minacciando anche quei margini di ripresa, in gran parte riflesso del rinnovato slancio a livello di finanziarizzazione dell'economia, che si erano recentemente conseguiti negli States. Altro elemento importante è il calo del prezzo del petrolio, nonostante le previsioni di un suo rialzo dovuto alle nuove sanzioni statunitensi contro l'Iran. Gli Stati Uniti però appaiono debolmente capaci di imporre con decisione ed effettività tali sanzioni negli interscambi mondiali, in particolare rispetto alla Cina, che da sola copre 1/4 delle esportazioni di petrolio persiano. Altro fattore è dato dal surplus di crescita di petrolio di scisto, con l'aumento della produzione statunitense di oltre 2 milioni di barili nell'anno passato, a cui difficilmente può reagire un calo della produzione da parte dei paesi OPEC. Un cartello attraversato ora come non mai da contraddizioni interne. Pensiamo solo alla guerra fredda cosiddetta tra Iran e Arabia Saudita. Infine, il motivo generale del calo del prezzo del petrolio è la comune sfiducia nell'andamento economico nel nuovo anno, anche perché si teme che il rilancio del protezionismo potrà incidere negativamente sulla crescita industriale globale. È infatti la ripresa della guerra economica tra le due sponde del Pacifico il fattore più temuto. Al momento sembra esserci stato un rallentamento nella corsa sfrenata dei dazi, con la tregua di 90 giorni dal 1 gennaio al 1 marzo fissata a Buenos Aires durante l'ultimo G20. In questo periodo la Cina ha ridotto i dazi sulle auto provenienti dagli USA e sono anche ripartiti gli scambi bilaterali sui prodotti agricoli, in particolare sugli acquisti di soia americana da parte di Pechino, che si è detto anche disponibile a rivedere il piano industriale Made in China 2025, che punta, tra le altre cose, al primato in vari settori, tra cui intelligenza artificiale e robotica. Questa pax commerciale ha giovato alla Cina. A gennaio gli acquisti sul mercato azionario cinese hanno raggiunto la cifra record di 9 miliardi di dollari, cioè il flusso mensile maggiore di sempre per gli investimenti esteri nelle borse di Shanghai e di Shenzhen. Sull'altra sponda, le scelte di Trump di alimentare la guerra economica con il principale competitor degli USA non trova la borghesia unita, tanto che si è formata una coalizione costituita da oltre 200 associazioni che rappresentano aziende dei vari settori, manifatturiero, agricolo, retail, tecnologia, petrolifero, dei liquori, che hanno avviato da mesi una campagna denominata Tariff Hearts the Heartland per chiedere alla Casa Bianca e al Congresso di porre fine alla guerra commerciale con la Cina, sostenendo che essa danneggia anche gli interessi delle grandi multinazionali yankee, sicuramente.
Questa iniziativa va inquadrata in uno scenario che vede la borghesia imperialista statunitense sempre più divisa, divisione che è emersa agli onori della cronaca anche nella recente vicenda dello shutdown, scusa ufficiale anche per l'assenza degli USA a Davos. Tali pressioni potrebbero aver influito sulla volontà di Trump di arrivare a un accordo, tanto da aver deciso a febbraio di allungare la tregua, altrimenti sarebbe scattato l'aumento dei dazi USA dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi. A suggellare un accordo tra le due potenze potrebbe esserci un vertice a marzo tra i due presidenti. Se la Colombia sembra volare tra le due sponde del Pacifico, in realtà sotto la cenere covano le contraddizioni che si manifestano sui terreni che coinvolgono altri paesi. Ne è un esempio l'arresto in Canada, su mandato USA, di Meng Wanzhou, direttore finanziario del colosso Huawei e figlia del fondatore Ren Zhengfei, accusata di aver fomentato la violazione delle sanzioni con l'Iran, a cui è seguito l'arresto di diversi cittadini canadesi da parte di Pechino. Lo scontro prosegue a Monaco di Baviera, dove a metà febbraio si sono svolti i lavori della Munich Security Conference, conferenza annuale internazionale sulla sicurezza, che si svolge ogni anno nella città tedesca dal 1963. In questo scenario si gioca la partita tra Washington e Pechino per il dominio tecnologico mondiale, quella per il controllo delle nuove reti 5G necessarie per le connessioni ultraveloci legate alla guida autonoma, all'internet delle cose e all'intelligenza artificiale. Non a caso Cina e Stati Uniti hanno inviato in Germania delegazioni ai massimi livelli, consapevoli che l'Europa sarà il primo campo di battaglia per la ridefinizione del primato tecnologico delle due maggiori potenze imperialiste. La contraddizione antagonistica con la Cina è anche tra le cause del cambio di strategia da parte USA sui fronti di guerra. Se infatti nell'ultimo periodo era visibile un disimpegno dal fronte medio orientale, rispetto al quale Washington ha affidato la salvaguardia dei propri interessi a Israele e alle petromonarchie arabe, in seguito al fallimento della strategia Obama, dall'altro lato è chiaro il rinnovato interesse per ristabilire la propria egemonia nel giardino di casa, proprio alla luce del tentativo cinese di penetrarvi. La Cina, infatti, guarda il Sud America ormai da anni, basti pensare agli stretti rapporti economici con Panama o ai copiosi investimenti in Brasile. Parliamo di una cifra che supera i 50 miliardi di dollari negli ultimi 10 anni, su un totale attuale di 500 miliardi giunti in Sud America in fondi per il commercio. Ad oggi la Cina è uno dei partner commerciali principali di Brasile, Argentina, Cile e Perù. Oltre alla crescita degli scambi bilaterali con questi paesi, la banca di investimenti cinesi per le infrastrutture si è detta disponibile a sostenere lo sviluppo infrastrutturale di Brasile, Argentina e Messico. Tutto questo costituisce una grave minaccia per la Casa Bianca, che si è adoperata non poco nell'ultimo il bello della diretta.
Insomma, fino a un certo punto.
Scusate, mi è scappato il mouse. Abbiate pazienza. Tutto questo costituisce una grave minaccia per la Casa Bianca, che si è adoperata non poco nell'ultimo periodo per riposizionare governi alle nemici. Tale groviglio di interessi si è manifestato in tutta la sua crudezza con il nuovo tentativo di golpe in Venezuela, sostenuto dagli USA e dai suoi alleati regionali per porre fine alla scomoda, seppur contraddittoria, esperienza della rivoluzione bolivariana. Se quindi su questo fronte Trump sta spingendo l'acceleratore perché tale esperienza venga fermata con un golpe o paventando l'intervento diretto, altri segnali ci mostrano una generale corsa agli armamenti, che bene si spiega con le contraddizioni globali di cui abbiamo detto finora. Uno di questi è la dichiarazione del presidente americano di voler uscire dal trattato sul disarmo e sul controllo delle armi nucleari con la Russia, firmato nel 1987 a chiusura della vicenda degli euromissili.
Giusto una cosina così a caso, insomma, che vuole eliminare, da cui vuole uscire, cioè il trattato sul disarmo e il controllo delle armi nucleari, cioè così è, dico...
Cazzatine, sì, sì,
sì. Chissà cosa vuole farci, così è giusto. Per...
un'idea, se la sono...
un'idea come un'altra.
Se la sono già fatta i giapponesi tanti anni fa. Questo non è altro che la trasposizione sul piano militare della linea economica dei dazi. Significa che la tregua tra USA e Cina di oggi porterà ad un più acuto scontro domani con l'aggravarsi della crisi, e che la guerra è una soluzione a cui la borghesia imperialista mostra di pensare seriamente. Tutti gli ultimi documenti strategici statunitensi parlano di scontro pressoché inevitabile su lungo periodo con la Russia e con la Cina. Quest'ultima, peraltro, era esclusa dal trattato sulle armi nucleari, rivelatosi dunque completamente inadatto all'attuale situazione globale. Proprio alla luce di questo, è sempre più urgente intraprendere percorsi contro la politica di guerra imperialista che investe sempre di più gli ambiti quotidiani della vita di noi lavoratori, studenti e proletari, come ad esempio la militarizzazione della scuola. Su questo terreno, infatti, vediamo sempre più frequentemente concretizzarsi la linea della guerra imperialista che dirige l'agenda politica del governo, ed è importante sviluppare percorsi di sensibilizzazione e mobilitazione che coinvolgano studenti e insegnanti. A questo bisogna affiancare percorsi che sviluppino la solidarietà concreta con tutti i popoli, dalla Palestina al Donbass al Venezuela, che stanno resistendo contro gli interessi imperialisti, denunciando e lottando principalmente contro gli interessi dell'imperialismo italiano e contro i suoi legami internazionali, USA, NATO, UE e Israele.
Quindi sicuramente, insomma, non proprio una lettura soft, però insomma chiarisce, partendo proprio dal punto di vista economico, appunto le contraddizioni che si stanno muovendo e il fatto che quello che diciamo, insomma, sempre, che continuiamo a dire, cioè che la guerra imperialista è dietro l'angolo, è un dato di fatto e deriva appunto da delle dinamiche economiche che come vediamo si stanno sviluppando. È chiaro come, insomma, per gli Stati Uniti il Sud America sia ancora più importante in questo momento in cui stanno perdendo un po' di egemonia, visto appunto la crescita della Cina, ma anche, insomma, della Russia. Questo appunto voler togliersi dal trattato sul disarmo fa capire, insomma, che la situazione si sta muovendo sicuramente. È un periodo di crisi, non è vero che siamo usciti dalla crisi, ma addirittura sembrerebbe che ci stiamo di nuovo in realtà ricadendo dentro, non c'è più molto da spartirsi e quindi, insomma, purtroppo la guerra è dietro l'angolo. Il discorso, insomma, finale, che ovviamente voleva rilanciare un po', insomma, una lotta dei percorsi reali per non lasciare appunto un'analisi un po' fine a se stessa, tira fuori ad esempio il discorso della militarizzazione della scuola, che ha due diversi aspetti. Da una parte, insomma, il fatto che ormai insomma la polizia entra nelle scuole, nelle classi, un giorno sì e l'altro anche, con i cani, portandosi via ragazzini anche minorenni per mezza canna, ma anche per niente, molte volte, insomma, insomma, per cercare di far passare appunto l'idea che si è controllati. Lo si era, lo si vedeva già per le strade, adesso, insomma, neanche a scuola, in classe, sti poveri ragazzi possono stare un po' tranquilli. Ma non solo da quel lato c'è una militarizzazione dell'ambito, insomma, dell'istruzione, ma anche per quanto riguarda proprio la presenza di militari e delle forze armate che fanno propaganda, insomma, appunto con questa visione più o meno nazionalistica sul nostro grande paese da difendere.
Parte, dovranno pur giustificare mondo. Il fatto che sono dappertutto ormai, esatto, per le strade.
E poi sicuramente aiuta, insomma, un po' anche entrare nell'ottica che prima o poi servirà, oltre al fatto che, insomma, allo stato attuale l'esercito non è di leva, ovviamente, ma è di chiamiamoli mercenari, che va più che bene, quindi sicuramente anche la necessità di fare una sorta di reclutamento, insomma, sta avvenendo. Il MUOS ci insegna tantissimo, insomma, la lotta contro il MUOS in Sicilia purtroppo vede molto spesso i militari americani che stanno in quelle zone lì, ma sappiamo anche a Vicenza donare zainetti, astuccini, un mucchio di cose carine, perché il militare è tutto intorno a te.
Almeno non hanno fatto il peluche come qui a Padova.
Ma
ti ricordo
il lupacchiotto,
esatto,
Gertrudo,
lupo Vittorio.
Perché non lo potevano farlo donna, perché ovviamente nel sessismo che vige all'interno delle forze armate non era possibile. Però sicuramente sarebbe stata più bella la lupa Vittoria, così ci già, però anche sul Vittorio ci siamo.
Assolutamente.
Ecco, detto questo, vi lasciamo una pausa musicale per poi tornare, insomma, con le ultime notizie.
ويعيش كواحد مننا يسمع لنا ويشور وياخد رأينا وقت الخطر نتلم حوالي كلنا ونضحي وياه وعمرنا مطلوب زعيم يكون أمين ويكون جريء ويكون شجاع مش إمعة وحدة بتاع يعرف يقول للظلم لا ويموت ولا يفرط في حق اشتركوا في القناة
من كل جهات المدن الخرصة، ألوف شبان زحفين بينادوا بموت الفجر، استنوا الفجر ورا فجر، إن القتل يكف طب إن القبضة تخف، ولذلك خرجوا يطلبوا بالقبضة على القبضة.
Eccoci tornati in diretta con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Sono le 20:40, quindi siamo un po', insomma, in chiusura di trasmissione. Volevamo dare, insomma, giusto un paio di aggiornamenti, visto, insomma, un po' anche l'analisi che abbiamo fatto, che abbiamo appena letto un po' sulla situazione internazionale. Volevamo leggere un articolo che parla invece adesso della Libia, quindi insomma un po' anche di quello che sta succedendo nei vari vertici rispetto alla divisione, insomma, che le potenze occidentali purtroppo fanno dei vari posti che hanno nel frattempo distrutto. Questo articolo è tratto da Contropiano ed è del 21 marzo. Libia, arrivano francesi e americani a prendere le misure. In Libia in questi giorni c'è un viavai di esponenti delle varie potenze interessate agli assetti strategici nel paese, dilaniato dal dualismo di potere tra il governo di Tripoli, riconosciuto a livello internazionale ma con scarsissimo controllo del territorio, e il governo di Tobruk, guidato dal generale Haftar, che sta estendendo a colpi di azioni militari la sua influenza territoriale dall'est verso ovest del paese. Nel quartier generale del generale libico Khalifa Haftar a Raima, alle porte di Bengasi, è arrivato oggi il ministro, quindi il 21, quindi qualche giorno fa, il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian, a riferirlo al sito libico Address Journal. L'incontro con Haftar è arrivato all'indomani del colloquio avuto a Tripoli con il premier del governo di accordo nazionale Al-Sarraj e con l'inviato dell'ONU Ghassan Salameh. Secondo quanto riportato dal governo di Tripoli, il ministro degli esteri francese Le Drian ha ribadito il sostegno della Francia al piano ONU per unificare le istituzioni del paese e riportare stabilità, con elezioni presidenziali entro la fine dell'anno, affermando che non può esserci soluzione militare alla crisi, anche perché la soluzione militare è quella che ha portato alla crisi, ma questo non importa. Al termine dell'incontro con Sarraj, il ministro degli esteri francese ha anche rimarcato gli importanti progressi fatti nel sud del paese contro gruppi terroristici, organizzazioni criminali e bande armate straniere che hanno causato a lungo instabilità della regione. Chissà da dove sono arrivati. Facendo però riferimento all'offensiva condotta dalle forze del generale Haftar e non certo ascrivibili al debolissimo governo di Tripoli. Ma nella capitale libica sono arrivati anche il comandante del comando USA in Africa, l'Africom, il generale Thomas Waldhauser, e l'ambasciatore americano in Libia, Peter Bodd, i quali sono stati ricevuti dal premier del governo di accordo nazionale Al-Sarraj. Stando a quanto riferito da fonti del governo di Tripoli, le due parti hanno discusso di programmi a favore delle istituzioni della sicurezza e delle forze armate libiche e di quello che Africom potrebbe offrire per l'addestramento e scambio di informazioni. A febbraio il governo di Tripoli aveva negato agli USA la disponibilità ad installare in Libia una loro base militare. I libici non permetteranno agli americani di creare una propria base militare in Libia. Ci sono alcune potenze che contribuiscono ad aumentare il potenziale di combattimento del nostro esercito. Accogliamo con favore qualsiasi aiuto per potenziare le nostre forze, aveva dichiarato il ministro degli esteri libico Siala. Nella nota si legge che Sarraj ha incontrato Waldhauser in qualità di capo supremo delle forze armate libiche per discutere della cooperazione in campo militare, in particolare per quanto riguarda l'addestramento delle forze armate libiche. Il premier libico ha espresso apprezzamento per l'impegno degli USA a sostegno del suo governo. Alla riunione erano presenti anche il generale Mohammed Ali al-Sharif, neo capo di stato maggiore dell'esercito libico, e Taher al-Sonni, consigliere politico di Sarraj. Non era presente il ministro degli esteri libico Siala, quello che aveva detto no alla base militare statunitense, quindi qualcuno aveva detto no. Quindi, insomma, rispetto alla Libia, anche lì si sta cercando di, tutti stanno cercando di accapigliarsi, insomma, una piccola fetta del macello che hanno creato.
Sì, intanto l'hanno già affettata per benino in due per assicurarsi di portare ciascuno acqua al proprio mulino.
Anche in 3, 4, 5.
Sì.
Detto questo, rimaniamo più o meno in zona, direi, visto insomma quello che si diceva in apertura, quindi insomma il fatto che il 30 di marzo, quindi questo sabato, ricorre esattamente un anno dall'inizio della grande marcia per il ritorno, grande marcia che avviene appunto, che insomma è la lotta, una lotta che sta portando avanti il popolo Gazawi, in particolare ovviamente sostenuto anche dal resto del popolo palestinese, al confine appunto con l'occupante israeliano, per rivendicare insomma il diritto al ritorno, la fine dell'assedio e ovviamente insomma anche contro un po' quello che è successo anche l'anno scorso, quindi il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele da parte di Trump, insomma una rivendicazione, quella di Gerusalemme, tra le più insomma importanti e fondamentali della lotta del popolo palestinese, vista appunto proprio la centralità e l'importanza per diverse religioni, tra l'altro, che ha anche la città di Gerusalemme. E quindi insomma volevamo dare un paio di aggiornamenti, perché appunto la lotta lì continua, ma non solo la lotta, purtroppo.
Purtroppo infatti continua ovviamente anche l'oppressione da parte dei sionisti. Quello che andiamo a leggere adesso è un brevissimo resoconto dell'ultimo venerdì di lotta del popolo palestinese a Gaza, striscia di Gaza, grande marcia del ritorno, i soldati israeliani uccidono due palestinesi e ne feriscono 66. L'aggiornamento è del 23 marzo. Venerdì sera le forze di occupazione israeliana hanno ucciso due palestinesi e feriti altri 66 durante le proteste del confine nella striscia di Gaza. Il Ministero della Sanità palestinese a Gaza ha reso noto che due palestinesi di 18 e 29 anni, quindi come sempre giovanissimi, sono stati uccisi dall'esercito israeliano. Almeno 66 palestinesi, tra cui alcuni medici, sono stati feriti da munizioni letali e da candelotti lacrimogeni. Centinaia di palestinesi hanno manifestato lungo il confine tra la striscia di Gaza e i territori palestinesi occupati del 48 nel venerdì della grande marcia del ritorno. Le forze di occupazione israeliane hanno pesantemente colpito i manifestanti con munizioni letali e candelotti lacrimogeni, mentre gruppi di giovani palestinesi hanno lanciato palloni incendiari oltre la barriera di confine. Sono 271 le vittime del fuoco israeliano dal 30 marzo del 2018, data, come ricordava Silvia poco fa, di inizio delle manifestazioni settimanali della grande marcia del ritorno. 31.000 sono i feriti, dei quali 500 versano in gravi condizioni.
Ecco, per finire un po' gli aggiornamenti purtroppo appunto sulla situazione, in particolare a Gaza, dove sappiamo che appunto i bombardamenti sono purtroppo continui, avvengono molto spesso, probabilmente ancora di più in realtà nell'ultimo anno, ovviamente insomma in risposta alla forte protesta appunto messa in campo dal popolo Gazawi. Questa notizia di oggi infatti, perché domenica sera, quindi appunto ieri notte, l'artiglieria di occupazione israeliana ha bombardato due siti nel nord e nell'est della striscia di Gaza assediata. Fonti locali hanno riferito che carri armati israeliani hanno bombardato un posto di osservazione a est di Beit Hanun, a nord di Gaza, causando danni materiali. La Mezzaluna Rossa palestinese ha affermato che una delle sue ambulanze ha subito notevoli danni nell'attacco dell'artiglieria israeliana. Più tardi, un carro armato ha preso di mira un posto di controllo nella parte orientale di Yuor Adik, a sud della città di Gaza. L'esercito di occupazione israeliano ha dichiarato che i suoi carri armati hanno bombardato due postazioni militari appartenenti ad Hamas nel nord e nell'est di Gaza, sostenendo che i suoi attacchi sono una risposta al lancio di palloncini incendiari ed esplosivi verso le aree israeliane. Lo stesso giorno all'alba, due attacchi aerei israeliani hanno preso di mira un posto di osservazione nell'est di Rafah. Sabato quattro cittadini sono stati feriti durante attacchi di droni a est del campo profughi di Al-Burrei. Ovviamente se voi avete visto per caso i telegiornali in questi giorni, io ogni tanto li evito per evitare di buttarmi giù dalla finestra.
Per evitare di vedere Salvini soprattutto.
Anche ovviamente l'unica notizia che è passata è che a quanto pare insomma un razzo è riuscito ad arrivare in Israele e lei a ferire 7 persone. Quindi, come immaginerete, ci sono dei grandi servizi meravigliosi su questo razzo palestinese finito in Israele, mentre dei bombardamenti continui sulla popolazione di Gaza e non solo, non si dice nulla, ma purtroppo ve lo diciamo noi. Detto questo, quindi, visto che siamo in chiusura e visto l'argomento e visto che non ho registrato i primi 5 minuti della trasmissione, scusate, no, scherzo, però visto appunto che stiamo parlando del 30 di marzo, quindi appunto della giornata della terra in realtà per il popolo palestinese, ma appunto quest'anno ha anche una valenza in più perché appunto un anno dalla grande marcia, noi insomma cercheremo di portare insomma la voce del popolo palestinese anche qui, come comitato del Nord Est fermiamo l'occupazione israeliana, quindi abbiamo deciso di scendere in piazza, di aderire la giornata di mobilitazione appunto di questo sabato a Verona contro il Congresso Mondiale delle Famiglie, quindi appunto questa organizzazione reazionaria e fascista che vuole attaccare appunto tutti i diritti conquistati negli anni di lotta dalle donne, non solo. E abbiamo deciso di scendere in piazza portando appunto la solidarietà e l'unione tra le donne palestinesi che lottano insomma, e noi qui, visto che il nemico è comune, perché insomma anche il nostro simpatico Salvini, come del resto tutti i governi precedenti, proprio poco tempo fa è andato insomma ad abbracciare e baciare Netanyahu e a dichiarargli il suo amore perpetuo e infinito, e quindi insomma abbiamo un nemico comune, Salvini, che tra l'altro ovviamente sarà presente a questo bellissimo Congresso Mondiale delle Stronzate, perché ci mancherebbe pure altro. E quindi insomma per chi fosse interessato a partecipare sabato a questa giornata di mobilitazione, per i padovani l'appuntamento, lanciato ovviamente da Non Una Di Meno Padova, che aderisce appunto invece alla giornata di mobilitazione di Non Una Di Meno a Verona, l'appuntamento è alle ore 13 al piazzale della stazione, insomma, per prendere un treno per andare a Verona, dove invece c'è il concentramento alle 2:30 alla stazione di Verona Porta Nuova, per insomma appunto un corteo che vuole portare in piazza quello che sono insomma i diritti a fatica conquistati dalle donne, per quanto ci riguarda appunto anche insomma una solidarietà internazionalista. Gli altri ultimi appuntamenti, non di questo weekend in realtà, ma di quello successivo, li ricordiamo.
Sono, abbiamo la cena venerdì, come si diceva, il 6 aprile, a partire
sabato.
È sabato. Ah, fantastico. Bene, dovrò correggere il post. Sabato 6 aprile, come ha ricordato anche Larissa, e ci sarà la cena benefit per il Donbass dalle ore 20, ma prima a partire dalle 17:30, sempre presso la mensa Marzolo occupata, ci sarà la presentazione del libro
In Donbass non si passa di Fasolo, che è un giornalista che è stato insomma anche in Donbass.
Ok, leggiamo brevemente dalla prefazione del comandante Alexei Dobrymarkov. In Occidente si cerca di non menzionare questo conflitto o di presentarlo soltanto come l'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina indipendente. Così nessuno ha ufficialmente condannato l'esecuzione di massa a Odessa e a Mariupol, i bombardamenti e i colpi di artiglieria lanciati contro le città pacifiche, la morte di migliaia di civili, la maggior parte dei quali anziani, donne e bambini. Il relativismo morale dei governi occidentali mostra spensieratamente gli assassini fascisti dei battaglioni punitivi come vittime dell'aggressione russa e i residenti del sud-est ucraino uccisi e torturati come terroristi e mercenari. Per la maggior parte degli europei non è evidente il fatto che il nazismo, che essi stessi sono abituati a considerare come un passato lontano, abbia dato i suoi germogli velenosi proprio al loro fianco.
Ecco, questo insomma per dare un po' uno spunto per invitarvi tutti insomma appunto a venire. Quindi in realtà c'è un altro appuntamento molto velocemente, visto che siamo qui insomma nella nostra sede, quindi la sede che ospita Radiazione, il appunto il circolo lavoratori e lavoratrici Il Picchetto, qui in Galleria Ogni Santi 8 al Portello a Padova, venerdì sera, che è insomma sempre aperto per il dopo lavoro, per un aperitivo, per due chiacchiere. In particolare questo venerdì il 29 Dalle 18.30 ci sarà l'aperitivo e a seguire la proiezione del film Il giovane Karl Marx. Quindi insomma vi abbiamo organizzato il weekend, potete venire a vedervi un bellissimo film venerdì sera qui al Picchetto, e il 30 possiamo andare e scendere tutti in piazza a Verona a rivendicarci i diritti che insomma compagne e compagni hanno conquistato con la lotta negli anni, e non lasceremo a questo branco di fascisti reazionari portarceli via. E invece il weekend prossimo, all'insegna insomma della solidarietà con il popolo del Donbass, quindi la presentazione del libro e a seguire la cena. Quindi meglio di così non può andare. Noi ci sentiremo tra un paio di settimane, sempre di lunedì, sempre alle 19 e sempre su radiazione.info. Adesso devi dirlo tu perché mi manca la terza.
Buone settimane di lotta a tutti. Ciao.